popolazione mondiale, nel 2050 saremo 10 miliardi. 21 giugno 2019. Luigi Bignami. World Population Prospects, il nuovo rapporto dell'ONU sulla crescita della popolazione mondiale e sugli scenari economici e sociali alla base dello studio. La popolazione mondiale continua a crescere anche se a piccoli passi e a un ritmo più lento di quanto stimato in precedenza, eravamo circa 2 miliardi nel 1927 e 6 miliardi a fine Novecento, adesso siamo circa 7,7 miliardi, le proiezioni a 30 anni mostrano che nel 2050 toccheremo i 9,7 miliardi e tutti gli indicatori suggeriscono che a fine secolo, nel 2100, sulla Terra cammineranno 11 miliardi di persone. Sulla base dei dati demografici e sociali e degli scenari presi in esame dal Dipartimento degli Affari Economici e Sociali d'ESA delle Nazioni Unite, illustrati in un corposo rapporto presentato il 17 giugno scorso a New York, a quel punto la popolazione dovrebbe stabilizzarsi e poi iniziare a decrescere. Meno bimbi, più vecchi. Il World Population Prospects 2019, IGS, conferma anche che la popolazione del pianeta sta invecchiando. Per la prima volta nella storia, nel 2018 gli over 65 hanno superato in numero a livello globale i bambini sotto ai 5 anni. Succede sia perché in molti paesi del mondo le migliorate condizioni generali hanno di fatto allungato la durata media della vita. L'aspettativa di vita alla nascita nel 2019 è a livello globale di 72,6 anni, sia per il calo dei tassi di natalità, che in molti paesi fa registrare un rallentamento della crescita e in alcuni una riduzione della popolazione. Il rapporto mette in evidenza profonde differenze tra le varie regioni del pianeta. Stando alle nuove proiezioni demografiche, più della metà dell'aumento di popolazione previsto da qui al 2050 sarà concentrato in 9 paesi, India, Nigeria, Pakistan, Congo, Etiopia, Tanzania, Indonesia, Egitto e sorprendentemente Stati Uniti, dove il dato della crescita demografica potrebbe essere legato alla stabilità economica del paese. Attorno al 2027 l'India dovrebbe superare come popolazione la Cina. Educazione, sanità, economia. Lo studio predice che il tasso di fertilità globale, sceso da 3,2 nascite per donna nel 1990 a 2,5 nel 2019, è destinato a diminuire ulteriormente fino a 2,2 nascite per donna nel 2050. È su questa base che le stime indicano il rallentamento della crescita. Molte delle popolazioni con la crescita più rapida vivono nei paesi più poveri, è il commento di Liu Zhenmin, sottosegretario generale ONU per il DESA, e questo comporta ulteriori sfide per eliminare la povertà, raggiungere una maggiore uguaglianza, combattere la fame e la malnutrizione, rafforzare la copertura e la qualità dei sistemi sanitari ed educativi per garantire che nessuno sia lasciato indietro. Groenlandia, ghiaccio addio, i cani da slitta camminano sull'acqua. 18 giugno 2019, Elisabetta Intini. Una foto virale postata da un ricercatore documenta il rapido scioglimento dei ghiacci artici dopo giorni di temperature insolitamente alte. La stagione di fusione è iniziata con almeno un mese di anticipo. Quando si dice che una foto vale più di mille parole, Stephen Olsen, climatologo e glaciologo del Danish Meteorological Institute, ha realizzato questo scatto la scorsa settimana durante una spedizione di recupero di equipaggiamento scientifico da una stazione di ricerca nel nord-ovest della Groenlandia. La stazione sorge di norma sul ghiaccio marino del Golfo di Inglefield. Ma il 13 giugno, dopo alcuni giorni di temperature record e una stagione di fusione dei ghiacci iniziata decisamente in anticipo, il ghiaccio si trovava sepolto sotto uno spesso strato d'acqua in cui i cani hanno dovuto affondare le zampe per poter arrivare a destinazione. Il ghiaccio c'è, ma non si vede. Olsen ha stimato che sotto l'acqua rimanesse ancora ghiaccio per 1,2 metri di spessore. L'assenza di crepe ha reso il ghiaccio poco permeabile e ha facilitato l'accumulo di acqua in superficie. Eventi di massiccia fusione dei ghiacci come questo non avvengono di solito prima dell'estate inoltrata, fine giugno-luglio, ma quest'anno il Danish Meteorological Institute ha annunciato l'inizio della stagione dello scioglimento all'inizio di maggio. Nella seconda settimana di giugno la Groenlandia è stata investita da una massa d'aria calda da sud che ha portato il termometro a segnare i 17,3 gradi centigradi il 12 giugno, i 15 gradi centigradi il 13 giugno, temperature record persino per la stagione estiva. Il giorno in cui è stata scattata questa foto sono andate perse 2 gigatonnellate, 2 miliardi di tonnellate di ghiaccio. In alcune aree, però, il ghiaccio dei ghiacciai o delle calotte di ghiaccio era solcato da fratture che hanno permesso all'acqua di scolare fino alla roccia sottostante, senza formare piscine superficiali come nella regione fotografata. Olsen ha spiegato che la foto documenta una giornata inusuale, ma non unica. La fusione è comunque riconducibile a un evento meteo estremo già documentato qualche volta negli anni passati. Sulla distinzione tra meteo e clima, vedi qui. È presto per dire se il fenomeno sia riconducibile al riscaldamento globale, anche se, aggiunge il ricercatore, i nostri modelli climatici indicano che ci sarà un generale declino nella lunghezza della stagione del ghiaccio marino attorno alla Groenlandia, ma quanto velocemente e in quale entità dipenderà dall'innalzamento delle temperature globali. 5 grammi alla settimana, le microplastiche che ingeriamo. 17 giugno 2019, Elisabetta Intini. Nell'arco di 7 giorni assumiamo insieme ad acqua e cibo l'equivalente in frammenti di plastica del peso di una carta di credito, 250 grammi all'anno, che transitano nell'organismo con effetti poco noti sulla salute. Ciascuno di noi potrebbe ingerire in media 5 grammi di frammenti di plastica ogni settimana, messi sul palmo della mano peserebbero circa quanto una carta di credito. Lo dice l'analisi No Plastic in Nature, Assessing Plastic Ingestion from Nature to People commissionata dal WWF all'Università di Newcastle, Australia. Il lavoro, una revisione scientifica di 52 precedenti studi sul tema, al momento in fase di peer review, è il primo ad elaborare una stima del peso delle microplastiche che entrano nell'organismo, un passo importante per conoscere gli effetti di questo tipo di residuo sulla salute umana. Plastica da bere. Attraverso liquidi e cibo inglobiamo in media 2000 microframmenti di plastica alla settimana, per un totale di 21 grammi ogni mese, 250 grammi all'anno. La maggior parte di queste particelle proviene dall'acqua in bottiglia o del rubinetto. Il terrestre medio potrebbe consumare ogni settimana 1769 particelle di plastiche soltanto bevendo acqua, indipendentemente dal tipo. Tra i prodotti acquistati, i più contaminati sembrerebbero bivalvi, birra e sale. I molluschi con guscio sono infatti consumati interi, sistema digerente incluso, e dopo una vita trascorsa in un mare inquinato, in media introducono nell'organismo umano 182 frammenti di plastica ogni settimana. Tracce di microplastiche nelle feci umane. Margine di errore. Gli scienziati precisano di aver adottato un approccio conservativo per minimizzare il rischio di scenari poco realistici che potrebbero creare allarmismi nella popolazione e lasciare scettici i decisori politici. Tra le fibre ingeribili sono state considerate soltanto le microparticelle di massa compresa tra 0,0 e 1 mm, e comunque per questo tipo di inquinamento esiste un'ampia variabilità geografica. Per esempio l'acqua del rubinetto di Stati Uniti e India è due volte più inquinata di residui di plastica di quella di Europa e Indonesia. Lo studio non ha inoltre considerato, tra le possibili fonti dirette di fibre di plastica, prodotti per i quali non c'erano dati a sufficienza, come spazzolini da denti, che potrebbero rilasciare fibre nel cavo orale, latte, riso, pasta, packaging alimentare. Le stime potrebbero quindi essere al ribasso. Gli effetti delle microplastiche sulla salute umana non sono noti, ma una cosa è certa, una volta entrate nell'organismo, non possono essere rimosse. L'unico modo per ridurle è limitare l'inquinamento da plastica sin dall'origine. Arriva la moneta di Facebook, si chiamerà Libra. 19 giugno 2019. Rebecca Mantovani. Facebook è pronta a lanciare la sua digitale entro la fine del prossimo anno. Con quali vantaggi e rischi per gli oltre 2 miliardi di utenti dei social di Zuck? Tra gli addetti ai lavori la notizia circolava da tempo, Facebook lancerà una propria in una dozzina di paesi entro la fine del prossimo anno. si chiamerà Libra ed è il risultato di un anno di lavoro di Calibra, una società che il numero uno dei social network aveva creato a questo scopo. Nelle ultime settimane Mark Zuckerberg ha incontrato il governatore della Banca d'Inghilterra Mark Carney, alcuni rappresentanti del Tesoro americano e i manager di Western Union, società specializzata nel trasferimento a basso costo di somme di denaro tra privati. Crypto social. Secondo quanto reso noto fino ad oggi, la moneta di Facebook sarà una criptovaluta, sarà solo digitale e sarà garantita dalla blockchain, la stessa tecnologia utilizzata per la gestione delle transazioni in Bitcoin e di cui abbiamo parlato diffusamente. Gli utenti di Facebook potranno quindi acquistare direttamente online la di Zuckerberg ed utilizzarla per fare shopping all'interno del social network. Con la nuova moneta si potranno pagare i beni e i servizi messi in vendita online da privati e aziende, ma anche, per dire, mandare dei soldi a un figlio che studia all'estero o fare una donazione a un ente benefico. I pagamenti avverranno attraverso Messenger, WhatsApp e una app dedicata che sarà sviluppata allo scopo. Sicuri che sia sicuro, funzionerà? Chi lo sa, Facebook dovrà prima di tutto guadagnarsi la fiducia degli utenti e convincerli che cambiare il proprio denaro in Libra non è e non sarà una fregatura. E i Bitcoin cosa sono, come funzionano? E poi dovrà garantire la sicurezza dei portafogli, il wallet borsellino virtuale di Facebook sarà davvero a prova di hacker. La cronaca degli ultimi anni riporta diversi casi di operatori dell'ecosistema Bitcoin bucati da pirati informatici che in pochi minuti hanno fatto sparire milioni di dollari dai conti di ignari utenti. Cosa dice la legge? Tra le difficoltà che Zuck dovrà affrontare ci saranno anche quelle legali. In diversi paesi per poter emettere una criptovaluta che abbia valore legale, che sia cioè utilizzabile per perfezionare scambi validi a norma di legge, serve l'autorizzazione ad operare come banca. E non è detto che le banche centrali siano disposte a rinunciare al monopolio sulla moneta a vantaggio di un operatore che di fatto è in tutti gli smartphone e in tutti i PC del mondo. Un paio di numeri possono dare un'idea del potenziale di Libra. Secondo le più recenti stime, nel mondo le criptovalute sono utilizzate da circa 30 milioni di persone, pochine se paragonate ai 2,4 miliardi di utenti unici mensili dichiarati da Facebook. Potere al conio. Lord King, ex governatore della Banca d'Inghilterra, già 20 anni fa aveva messo in guardia le banche sul rischio di diventare irrilevanti se le valute digitali avessero iniziato a diffondersi. Infine ci sarà da capire se e come l'azienda di Mountain View riuscirà a proteggere la propria moneta dalle fluttuazioni che hanno caratterizzato il Bitcoin e le altre criptovalute. Il rischio è che pochi investitori riescano a speculare sulla nuova valuta facendone oscillare il prezzo e innescando così fenomeni di inflazione digitale che porterebbero ad una perdita di potere d'acquisto da parte degli utenti. Dati contro moneta. Ma perché Facebook è così interessata a battere moneta? Poter seguire direttamente, senza intermediari, le transazioni dei propri utenti consentirebbe a Facebook di avere un punto di vista privilegiato su ciò che succede all'interno dei social network. L'azienda potrà così raccogliere nuove e preziose informazioni sul comportamento di consumo e di acquisto dei propri utenti ed arricchire ulteriormente i suoi già enormi database. Eric Hilleman, ricercatore alla London School of Economics, recentemente ha dichiarato alla BBC che l'emissione della di Facebook potrebbe essere l'evento più significativo nella storia delle valute digitali. Crimini in calo per merito dei cellulari. 09 giugno 2019. Eugenio Spagnuolo. Uno studio sostiene che la diffusione dei cellulari negli anni 90 abbia prodotto negli USA una diminuzione del numero di crimini. In che modo i telefonini potrebbero avere avuto questo ruolo? Alla diffusione telefoni cellulari sono stati attribuiti grandi vantaggi e, non di meno, un bel po' di effetti collaterali. Qualcuno si spinge a considerarli anche un efficace argine contro il crimine. Tra questi Lena Edlund, economista della Columbia University, e Cecilia Machado della Getulio Vargas Foundation, un importante istituto brasiliano di formazione per manager, che hanno elaborato una ipotesi. L'arrivo dei telefoni cellulari negli anni 90 negli USA avrebbe fatto diminuire i conflitti tra le gang criminali e i profitti provenienti dal droga. In particolare, la repentina diffusione dei cellulari tra il 1990 e il 2000 potrebbe aver fatto crollare il numero di omicidi tra il 19 e il 29%. Addio vendita in strada. Le due ricercatrici hanno utilizzato i dati raccolti dalla Commissione federale delle comunicazioni americana sull'uso della infrastruttura cellulare e li hanno confrontati con le statistiche dell'FBI sugli omicidi in tutto il paese. La loro ipotesi era suffragata soprattutto nelle aree urbane dove i cellulari si diffondevano più rapidamente. Noi ipotizziamo che la diffusione dei servizi mobili di telefonia vocale e di testo faccia diminuire gli omicidi, in particolare a causa della riduzione del ruolo della vendita in strada di droghe illecite, si legge nell'introduzione dello studio. Prima dell'avvento dei telefoni cellulari, le vendite in strada erano il modo in cui gli utenti finali compravano le droghe. Il telefono cellulare ha ridotto la dipendenza da tali luoghi. In altre parole, non dovendo più presidiare il territorio, gli spacciatori sarebbero stati meno esposti alle aggressioni dei clan e delle gang rivali. Perché i serial killer sono quasi tutti maschi. Di conseguenza anche le gang più deboli hanno potuto continuare a guadagnare col business della droga, evitando che una entità dominante si facesse spazio a colpi di omicidi e mettesse le mani sull'intero mercato. Tutto questo, secondo Edlund e Machado, avrebbe fatto perdere un bel po' di fascino alle gang, riducendone dunque il numero di componenti. Inoltre la possibilità di contrattare gli acquisti illegali al telefono ha anche finito per esporre a un minor rischio di rapina i clienti. Un possibile effetto collaterale, i cellulari potrebbero aver contribuito alla diffusione delle droghe, ma le due studiose sottolineano di essersi concentrate esclusivamente sulla eventuale relazione tra la diffusione dei cellulari e la riduzione degli omicidi. Conferme. Lo studio in questione non è il primo a mettere in relazione la diffusione dei cellulari con il declino della criminalità, non solo con gli omicidi, dunque, negli USA negli anni 90. Altri criminologi hanno evidenziato, per esempio, come i cellulari abbiano permesso alle persone di avvertire tempestivamente la polizia in caso di reati, contribuendo ulteriormente alla sicurezza nelle città. C'è però chi sostiene che la questione sia ben più complessa. Non è inconcepibile che i cellulari abbiano dato il loro contributo in questo senso, ma il 20-30% sembra troppo, ha detto all'Atlantic Inimai Ketiar, direttore del programma di giustizia del Brennan Center for Justice della Naismith School of Law, autore di uno studio su larga scala sul declino del crimine. Meno crimine. L'argomento appassiona da anni gli studiosi negli USA perché la riduzione del numero di reati a inizio anni 90 nel paese a stelle e strisce è un dato di fatto. Le cause non sono state comprese del tutto, alcuni politici se ne sono attribuiti il merito, come Rudolph Giuliani con l'applicazione della teoria della tolleranza zero, qualcuno lo collega alle ragioni più diverse, come il calo dell'inflazione o la morte dei consumatori di crack. Maria Tkernibuzeo, criminologa dell'Università di New Haven, ha trovato addirittura 24 possibili spiegazioni. C'è anche chi propone un'altra chiave di lettura tecnologica, come Graham Farrell, criminologo dell'Università di Leeds. Secondo lui la riduzione dei crimini è associata anche all'avvento di migliori sistemi di sicurezza come le telecamere a circuito chiuso. Qualcuno, infine, fa osservare che in realtà non andrebbe studiato tanto il declino del crimine nei primi anni 90, quanto analizzata la sua esplosione nei 20 anni precedenti. Il calo successivo, in questa ipotesi, sarebbe semplicemente fisiologico. Realizzare video falsi sarà sempre più facile e realistico. 09 giugno 2019. Rebecca Mantovani. Una nuova tecnologia permette di animare il volto di una persona a partire da una semplice fotografia. I risultati, divertenti e pericolosamente realistici. Creare video tarocchi da oggi potrebbe essere ancora più facile. Una nuova tecnologia basata sull'intelligenza artificiale permette infatti di montare il volto di qualcuno all'interno di un video a partire da una sola semplice fotografia, e con risultati strabilianti. Ciò significa che far fare o dire qualcosa a qualcuno senza chiedere il suo permesso potrebbe essere questione di qualche clic, con tutte le conseguenze del caso, come i ritratti di Hogwarts. La nuova tecnologia si chiama Living Portraits, ritratti viventi, ed è stata recentemente presentata dai ricercatori di Samsung. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale per creare filmati falsi non è del tutto nuovo, al punto che qualcuno ha già studiato un sistema per smascherarli. Ciò che rende pericolosamente affascinante il lavoro degli ingegneri coreani è la facilità con cui praticamente chiunque può creare un filmato tarocco. Per animare un volto e fargli per esempio pronunciare una frase, i sistemi di intelligenza artificiale disponibili oggi richiedono enormi quantità di dati. La nuova tecnologia permette invece di ottenere risultati di ottima qualità a partire da una sola fotografia. Fake news esistono da millenni. L'intelligenza artificiale va a coppie. I ricercatori di Samsung hanno addestrato il loro sistema di intelligenza artificiale su grandi database di video di volti in primo piano che parlano. Hanno poi chiesto al loro software di animare un volto mai visto prima a partire da una sola fotografia. Il risultato ottenuto è stato controllato in tempo reale da un secondo sistema di intelligenza artificiale addestrato a valutare la qualità dei filmati prodotti dal primo cervellone. Se era troppo bassa, il primo sistema veniva stimolato a realizzare un risultato migliore. Questa tecnologia, nota come Neural Adversarial Network, ha permesso di ottenere i curiosi filmati che potete vedere nel video qui sopra, in cui vengono fatti parlare Salvador Dalí, Marilyn Monroe e la Gioconda. Ovviamente più immagini del volto da animare vengono offerte al software, possibilmente da angolazioni diverse, più il risultato finale sarà preciso. Ma come si vede nelle immagini è possibile ottenere tarocchi di ottima qualità già da una sola immagine. Miglioramenti in corso. La tecnologia non è ancora perfetta, per esempio non è ancora in grado di ricreare gli sguardi o espressioni particolari tipiche di un singolo individuo, ma è anche probabile che questi limiti saranno superati in tempi piuttosto brevi. Nei prossimi anni l'azienda potrebbe decidere di equipaggiare con questa tecnologia gli smartphone di nuova generazione. Il dubbio è, sarà solo un divertimento o potrebbe avere conseguenze più serie?